It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è quella di una giornata di Serie A senza veri e propri scontri diretti per nessun obiettivo stagionale, ma che molto probabilmente chiuderà l'obiettivo più grande. La giornata 33 della Serie A è quella che dovrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. Può essere stasera, se la Lazio non batte il Sassuolo, o domani se il Napoli vince o pareggia Udine. Insomma, la festa continua e continuerà, anche se sapremo soltanto a breve quando la vittoria sarà matematica. Non c'è nient'altro di matematico in ballo, ma è una giornata che può avere un bel peso su tutti gli altri obiettivi, visti tanti scontri tra le squadre di testa e di coda in classifica, tra chi lotta per un posto in Champions League e chi invece per rimanere in Serie A. Una giornata di mezzo, in cui però basta un risultato a sorpresa, una mancata vittoria di una grande, una buccia di banana, per ricordarcela poi a fine stagione. È mercoledì 3 maggio, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi. Ieri si è giocato nel resto d'Europa, non è mai chiaro se sono anticipi o qualcos'altro del turno infrasettimale, ormai si gioca tutti i giorni. Comunque, volevo segnalare tre partite. La prima è la vittoria dell'Arsenal contro il Chelsea, in quello che è uno dei derby di Londra più sentiti da entrambe le tifoserie. La squadra di Arteta aveva bisogno di una grande vittoria, sia per recuperare il primato in classifica, anche se momentaneo, che per scrollarsi di dosso la delusione per la brutta sconfitta col Manchester City di una settimana fa. La vittoria è arrivata con 3 gol in 16 minuti nel primo tempo tra la doppietta del capitano Odegaard e il gol di Gabriel Jesus, con un Chelsea di Lampard che non ci ha veramente capito nulla. Poi nel secondo tempo il Chelsea ha segnato un gol che ha accorciato le distanze, ma che non ha tolto minimamente l'amaro in bocca. Tra le due squadre sembra da esserci una distanza anche più grande del 3-1 finale e dei punti in classifica. È la distanza che c'è tra un progetto serio, che può arrivare a superare 90 punti in Premier League, e un relitto alla deriva che spera soltanto che la stagione finisca presto. L'Arsenal ora è tornato a più 2 dal Manchester City, che però ha sempre 2 partite da recuperare e che può quindi portarsi almeno a più 1 vincendo quella di stasera contro il West Ham. Ieri si è giocato anche in Liga con la vittoria del Barcellona in casa contro l'Osasuna grazie ad un gol nel finale di Jordi Alba. Va detto di una partita dominata contro una squadra in 10 dalla mezz'ora, ma non si è sbloccata nonostante le tante occasioni chiare da gol, anche con dei giocatori soli davanti alla porta che hanno magari preso il portiere o lisciato il pallone, come nel caso di Pedri e Frankie de Jong. Frankie de Jong forse il migliore in campo, perché è anche quello che serve l'assist poi a Jordi Alba nel finale, con un suo tiro di prima che permette al Barcellona di allungare ulteriormente in classifica. Lo fa perché l'ultima partita da segnalare è quella della sconfitta del Real Madrid nei Paesi Baschi in casa della Real Sociedad. Il Real Madrid era privo di Vinicius Junior, Benzema e Modric tra gli altri. Ed è stato battuto con un gol nel primo tempo dell'ex Real Madrid, Takekubo, che curiosamente inizialmente non ha esultato, per poi invece ripensarci e buttarsi a terra. È stato sveglissimo ad approfittare di un errore di valutazione del centrale Militao. Nel secondo tempo è arrivato anche un rosso per doppia ammonizione a Carvajal e il secondo gol della Real Sociedad con Barrenechea. Il Real Madrid aveva forse la testa alla finale di Coppa del Re in arrivo e soprattutto alla semifinale di Champions League del martedì prossimo, ma questi altri 3 punti persi avvicinano ulteriormente il Barcellona alla vittoria del titolo, ora che si trova a più 14 dai madrileni. Ah, ieri si è giocato anche in Francia, ma la vera notizia è un'altra, è che Leo Messi è stato sospeso dal Paris Saint-Germain per 2 settimane per aver fatto un viaggio in Arabia Saudita per questioni di sponsor, senza però aver prima chiesto il permesso della squadra. La proprietà catariota avrebbe forse chiuso un occhio per qualsiasi altra destinazione, ma non per l'Arabia Saudita. E non per il viaggio quando il Paris Saint-Germain ha perso contro l'Orient il giorno prima. Il corollario della sospensione, secondo l'equipe, è che il Paris Saint-Germain ha anche ritirato l'offerta di rinnovo del contratto al giocatore, che scade a giugno, una cosa grossa, se non fosse che Messi aveva, a quanto pare, già fatto sapere alla dirigenza da giorni che non avrebbe comunque intenzione di rinnovarlo. La sua esperienza al Paris Saint-Germain si chiuderà quindi in estate e ora non è tempo di bilanci. Non è neanche ancora chiara dove la proseguirà la sua carriera, se in Europa, magari tornando a Barcellona, in America, magari andando a Miami dove ha una casa che passa le vacanze lì, o magari rimanere proprio in Arabia Saudita e prendersi questa grande barca di soldi che gli hanno offerto, cosa che ad esempio ha funzionato con Cristiano Ronaldo. Non so come gestire una sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi in Arabia Saudita, forse non abbiamo neanche bisogno di questa cosa. Sicuramente è una delle grandi notizie di ieri. Questa è tutta la roba essenziale da ieri, ma visto che in questa giornata ci sono tante partite tra le squadre in testa e quelle in coda in classifica in Serie A, penso sia utile fare un punto della situazione nella zona retrocessione. Questa è quindi tutta la roba essenziale da ieri. Come dicevo, oggi ricomincia la Serie A, e visto che in questa giornata ci sono tante partite tra le squadre in testa e quelle in coda della classifica, penso sia utile fare un piccolo punto sulla situazione nella zona retrocessione. Sicuramente i tifosi delle singole squadre in quella zona della classifica hanno ben presenti i vari accoppiamenti, ma per gli altri può comunque aiutare ora che stiamo arrivando nelle ultime giornate. Soprattutto visto che da questa stagione, se la terz'ultima e la quart'ultima arrivano a pari punti, è previsto lo spareggio. L'incubo della partita della disperazione per chi ci finisce ha comunque un valore di intrattenimento enorme per tutti gli altri spettatori. Ho citato questa regola particolare perché se si chiudesse oggi il campionato verrebbe utilizzata, ma ci arriviamo tra poco. Considerando la quota salvezza indicativa di 40 punti, in questo momento c'è un distacco chiaro tra la parte bassa e la parte di mezza classifica, con 8 punti tra l'Udinese 13esima con 42 e la Salernitana 14esima con 34. Possiamo dire quindi che dalla Salernitana in giù c'è la rotta per non retrocedere. Con la squadra di Paolo Sosa che in questo momento è la più vicina alla salvezza matematica, mentre la Sampdoria di Stankovic è la più vicina alla retrocessione matematica. La Salernitana gioca alle 18 contro la Fiorentina per provare a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Adesso siamo a 9 partite, 2 vittorie e 7 pareggi, l'ultimo pareggio ve lo ricorderete. Sotto la Salernitana c'è l'Empoli 15esima a 32 punti, ovvero più 5 dalla zona retrocessione. La squadra di Zanetti è stata mandata in ritiro dopo la sconfitta di domenica contro il Sassuolo. Un modo forse per far capire a tutto l'ambiente che la salvezza è alla portata, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia, anche perché viene da 3 sconfitte consecutive e 4 punti nelle ultime 10 partite. Ha vinto solo contro il Lecce un mese fa e ultimamente segna veramente poco per il gioco che fa vedere in campo contro le squadre di livello paragonabile. L'Empoli gioca domani sera in casa contro il Bologna di Motta. Ad un punto dall'Empoli c'è proprio il Lecce, che gioca oggi alle 18 a Torino contro la Juventus senza però Gabriel Strefezza, squalificato. Ed è l'unica squadra della parte bassa della classifica che arriva da una vittoria, quella contro l'Udinese proprio con il gol di Strefezza. Il Lecce è con meno 11 quella con la migliore differenza reti tra quelli della zona retrocessione, grazie soprattutto ai 38 gol subiti. Per capirci, non ha mai subito più di 2 gol a partita. Solitamente una difesa solida significa un vantaggio importante nella lotta per non retrocedere. Non è decisivo, ma è importante. Più importante da notare c'è però il fatto che il Lecce deve ancora giocare sia contro l'Hellas Verona che contro lo Spezia, che sono sotto di lei a meno 4. Eccoci quindi alla vera e propria zona retrocessione. Le squadre che stanno giocandosi in questo momento il terz'ultimo e quart'ultimo posto. Si tratta dell'Hellas con 27 e dello Spezia con 27, appunto lo spareggio. Non importa la differenza di lo scontro diretto, si salva soltanto chi fa un punto in più o chi vince questo eventuale spareggio. L'Hellas di Zaffaroni ha pareggiato l'ultima contro la Cremonese, grazie a un gol di Verdi, e perso quindi però l'occasione di staccarla in classifica, ma non perde da 4 partite. Gioca stasera in casa contro l'Inter, sapendo già il risultato dello Spezia, che gioca alle 18 a Bergamo. La squadra di Semplici non vince da marzo, da quella famosa vittoria contro l'Inter con il gol di Daniel Maldini, figlio di Paolo, e non avrà a disposizione per questa trasferta mezza squadra, tra cui Nzola, che si stava dimostrando il miglior centravanti della lotta per la salvezza, ma ha dovuto saltare la partita col Monza finita in una sconfitta e non è ancora chiaro quando tornerà al 100%. Se Hellas e Spezia si stanno giocando la salvezza punto a punto, le ultime due in classifica hanno una strada quasi segnata verso la Serie B. La seconda peggiore squadra del campionato è la Cremonese, ma questo alla vigilia si poteva intuire. La Cremonese però sta avendo un buon periodo di forma, ha vinto due delle ultime quattro partite e pareggiato l'ultima. L'ha detto anche il tecnico Ballardini ieri, che a parte l'ultima partita contro l'Udinese che è stata una brutta sconfitta, negli ultimi due mesi la squadra sta rispondendo. Dice che ha sempre più chiaro l'approccio alla partita, quello che deve fare con la palla e quello che deve fare senza. Questo buon momento ha permesso di uscire dall'ultimo posto in classifica, ma con 20 punti ancora distante 7 punti dall'Hellas e dallo Spezia. Spezia che affronterà nel weekend per provare a darsi una vera speranza. Il fanalino di coda del campionato è anche la squadra con la sensazione peggiore tutta questa stagione, per cui forse neanche un miracolo eviterebbe la Serie B. La Sampdoria con 17 punti e meno 37 di differenza reti è stata chiaramente la peggiore squadra di questa stagione, una squadra con problemi a livello societario ben più gravi di quelli in classifica e che non ha mai mostrato ad avere la forza necessaria per uscire dalla zona retrocessione. Per capirci, la Samp ha vinto 3 partite in stagione, perso 21 volte e per 7 volte ha subito più di 3 gol. Ha segnato soltanto 20 gol in totale. Stankovic sembrava anche vicino alle dimissioni in settimana perché incapace secondo lui di dare una scossa alla squadra. Poi ci ha ripensato. Gioca oggi alle 18 in casa contro il Torino di Juric. Non sentitevi in colpa per non avere intenzione di vederla. Prima di chiudere vorrei ricordare che oggi è uscita una nuova puntata di Icone, il nostro podcast sulla storia del calcio attraverso i suoi giocatori più iconici. La puntata è su Zinedine Zidane, detto Zizou, l'eleganza fatta a giocatore, protagonista di partite e gol indimenticabili ma anche di momenti enigmatici. E con questo io vi saluto, ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi domani, sempre verso l'ora di pranzo, con Dario Saltari. Ciao!